State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
La pagina sportiva di oggi, spazio soprattutto al calcio, perché siamo nel bel mezzo di una scorpacciata di partite della Serie A che tra venerdì scorso a domani presenta le gare della quarta giornata, dopodiché da martedì a venerdì ha in programma quelli della quinta giornata, prima di lasciare spazio già da sabato a quelli della sesta giornata. E per guidarci in questa giungla fitta di match del massimo campionato di calcio italiano è entrato in studio a Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti. Prima di parlare di calcio, diamo una notizia proprio dell'ultima ora, perché l'Italia si è aggiudicata il campionato europeo di pallavolo maschile per la settima volta nella sua storia, un trionfo che è arrivato in finale sulla Slovenia per 3-2, e quindi l'Italia torna sul tetto d'Europa della pallavolo maschile 16 anni dopo l'ultima volta e ha un paio di settimane dal successo analogo conquistato dalle ragazze sempre della pallavolo, visto che cos'è oggi, l'ultimo giorno d'estate, se non ricordo male, dall'altra parte del mondo,
perché loro non contano dal primo, esattamente loro, esatto. No, insomma, secondo sì, però si conta dal 21.
E quindi possiamo dire che si conclude un'estate davvero d'oro per lo sport azzurro. Mentre per quanto riguarda il calcio, dicevamo, siamo nel bel mezzo di una scorpacciata di 10 giorni consecutivi di partite di Serie A. Allora limitiamoci al turno numero 4, che in realtà ancora non si è concluso perché domani mattina c'è il posticipo, ma intanto in questa giornata che si è aperta venerdì, questi sono stati i risultati. A Reggio Emilia, Torino ha battuto Sassuolo per 1-0. A Genova, Fiorentina-Genova 2-1. Poi Inter-Bologna 6-1. A Salerno, Atalanta batte Salernitana 1-0. A Empoli, Sampdoria batte Empoli 3-0. A Venezia, Spezia-Venezia 2-1. Lazio-Cagliari 2-2, Verona-Roma 3-2, Juventus-Milan 1-1, e come detto, quando saranno le 4:45 orario della costa est di domani, questo turno si conclude con la sfida del Friuli della Dacia Arena tra Udinese e Napoli per una classifica che vede in testa Inter e Milan a quota 10, seguite da Napoli, Roma e Fiorentina a 9, poi Udinese, Lazio, Atalanta e Bologna hanno 7 punti, il Torino ne ha 6, la Sampdoria 5, Sassuolo e Spezia 4, Verona, Genoa, Empoli e Venezia hanno 3 punti, udite udite, nella zona retrocessione Juventus e Cagliari 2 punti, chiude la Salernitana a quota 0.
E nel raccontare questa quarta giornata, Dario, cominciamo dal big match dello stadio di Torino, dove una Juventus in grosso ritardo riceveva il Milan a punteggio pieno e ne è uscito, come detto, un pareggio.
Sì, un punto buono per il Milan soprattutto, che si è presentato all'Allianz Stadium di Torino senza Ibrahimovic e senza Giroud e che dopo quattro minuti era già in svantaggio per il gol realizzato in contropiede da Alvaro Morata e che riviviamo nella telecronaca di DAZN a cura di Stefano Borghi e Francesco Guidolin.
Funziona la contraria juventina con Locatelli, insiste però il Milan, la sponda di Brahim Diaz un po' troppo generosa, verso che sì, c'è tutto il campo a disposizione di Morata, Morata davanti a Maignan, Morata porta avanti la Juve in contropiede al quarto minuto, sono 50 in maglia bianconera per Alvaro Morata, ripartenza perfetta, Juve in vantaggio, partita sbloccata subito.
Ripartenza micidiale, grande galoppata di Morata, ma un tocco di Dybala che l'ha messo davanti al portiere praticamente, con tanti metri da percorrere, ma Morata non ha avuto paura, ha fatto andare le sue gambe e poi col colpo sotto ha portato in vantaggio la Juventus.
Quindi questo è il gol con il quale la Juventus si è portata in vantaggio contro il Milan nel posticipo serale della domenica italiana, con il gol dello spagnolo. Quindi meglio la Juventus in generale nel primo tempo, invece meglio il Milan nella ripresa, quando alla mezz'ora è arrivato il pareggio di Ante Rebic al secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno in Champions a Liverpool, gol segnato di testa sul calcio d'angolo. Anche in questo caso ascoltiamo l'estratto della telecronaca di DAZN, sempre con Borghi e Guidolin.
Tonali dalla bandierina, la battuta ad uscire per il colpo di testa, vincete di Rebic, ha pareggiato il Milan al 76esimo minuto. Calma a tutti, dice Rebic, 1-1 allo Stadium, su corner segna il Milan.
Ha fatto un grande gol, ha fatto un grande gol, tirato molto bene il corner, teso da primo palo, da vertice del primo palo, è entrato col terzo tempo e ha girato molto bene questa palla sul secondo palo.
Questo è il gol di Rebic, commentato da Stefano Borghi e Francesco Guidolin per DAZN, che ha fissato il punteggio dell'Allianz Stadium di Torino sull'1-1 tra Juventus e Milan. Milan che poi nel finale ha anche avuto qualche chance per portare a casa l'intera posta in palio, ma comunque l'1-1 consente al Milan di restare imbattuto, di agganciare l'Inter in testa alla classifica a quota 10 punti e anche di tenere la Juventus a questo punto a meno 8. E al termine della gara Stefano Pioli ha risposto all'ex milanista Riccardo Montolivo, secondo il quale i rossoneri hanno giocato meno bene rispetto ad altre uscite del recente passato, e lo ha fatto il tecnico del Milan dicendosi innanzitutto in disaccordo e poi facendo in pratica la formazione degli avversari. Ascoltiamolo.
Bisogna anche mettere in rapporto il valore degli avversari. Stiamo parlando della Juventus, stiamo parlando di Dybala, Morata, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Danilo, Alessandro, Bonucci, Chiellini. Quindi noi abbiamo giocato un buon calcio.
Questo è Stefano Pioli, allenatore del Milan. E a proposito della formazione avversaria, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è poi assunto ai microfoni la colpa, l'errore di aver sbagliato i cambi, considerando che ha inserito soltanto tre uomini Allegri, cioè Ken, Chiesa e Kulusevski. Potrebbe essere una tiratina d'orecchie nei confronti di chi è subentrato, in particolare Ken e Kulusevski, oppure effettivamente a se stesso, visto che con la Juventus in vantaggio avrebbe potuto gestire meglio, congelare il risultato magari inserendo un difensore in più come De Ligt o un centrocampista come McKennie. Ma prima ascoltiamo proprio Allegri dichiarare a DAZN di aver sbagliato i cambi.
La cosa che bisogna apprendere velocemente è che ci sono questi tipi di partite dove comunque nel momento finale devi essere tosto, devi essere cattivo, devi portare a casa il contrasto, devi giocare meglio, devi avere attenzione, e questo fa parte di una crescita di alcuni giocatori. Diciamo che la responsabilità è mia sui cambi, che li ho sbagliati.
Perché?
Perché ho sbagliato. Perché in quel momento lì devo mettere magari gente più difensiva, che tanto ormai la partita era in cassaforte e ho sbagliato.
Questo era Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN. In genere bisognerebbe essere negli spogliatoi o nelle stanze dei club per capire fino a che punto questa fosse davvero una critica rivolta a se stesso per aver sbagliato i cambi, e dove invece fosse una critica a chi lo critica accusandolo di essere un difensivista, come a dire: visto perché cerco sempre di congelare e proteggere gli 1-0, perché altrimenti poi si rischia di pareggiare come è accaduto in casa contro il Milan. O magari potrebbe anche essere stato un segnale alla società bianconera relativo ad una rosa che magari secondo Allegri non è all'altezza dei traguardi che gli sono stati richiesti. Resta il fatto che dopo 4 partite la Juventus ha 2 punti e non ha ancora vinto un match, e statistica alla mano, questo scenario non si verificava da 60 anni precisi, dalla stagione 61-62, o sono 50, non ho perso il conto, ma credo sia 60, sto facendo i conti un po' a braccio mentre vi parlo, spulcio l'internet. Quell'anno, nel 61-62, lo scudetto andò al Milan con l'Inter seconda, tra l'altro.
Visto, ho fatto i conti, sono 60.
Sono 60, precisi, meno male. Però perché ogni tanto ci si confonde. Quell'anno la Juventus arrivò dodicesima, tra l'altro a pari punti col Venezia, che invece adesso ha un punto in più della Juventus. A proposito di corsi e ricorsi storici, la Juventus non aveva vinto nessuna delle prime 4 partite della stagione, come detto, nel 61-62 e altre 2 volte nella storia, nel 55-56 e nel 42-43. Negli altri 2 casi il tricolore era andato alla Fiorentina nel campionato 56, al Grande Torino nel 43. Insomma, resta il fatto che adesso con la Serie A a 20 squadre e con 3 punti per vittoria c'è molto più margine per recuperare, ma insomma, diciamo, una rondine non fa primavera, ma la Juventus rischia davvero di condannarsi ad un campionato anonimo. Ebbene, dicevamo che la cabala parlava a favore del Milan, a proposito del quale vi propongo un passaggio dell'intervista di Stefano Pioli a DAZN, nel quale il tecnico rossonero sottolinea un altro aspetto poco dibattuto, cioè quello del cosiddetto tempo effettivo. Sui 90 minuti di una partita di calcio, che poi non sono mai 90, non sono sempre, sarà i 95 e i 99, il tempo effettivo è quello nel quale il pallone è in gioco, in movimento. Ebbene, l'allenatore del Milan ha evidenziato che allo Stadium di Torino si è giocato per appena 48 minuti e che questo ha probabilmente alcune cause primigenie, cioè la tendenza dei giocatori in Italia a parlare, a protestare, a buttarsi per terra e a cercare in qualche modo di frenare il gioco, nonché alla tendenza degli arbitri ad assecondare questo comportamento dei giocatori. E secondo Pioli poi questo ha tutta una serie di conseguenze e di implicazioni, una dal punto di vista dello spettacolo per i tifosi e un'altra dal punto di vista della capacità delle squadre italiane di adattarsi all'intensità che viceversa trovano all'estero. Il Milan era appena reduce dalla sconfitta di Anfield contro il Liverpool, che se vogliamo ha surclassato i rossoneri più di quanto non dica il 3-2 nel finale. E quindi Stefano Pioli ha approfittato di questa piattaforma che gli è stata concessa al termine di una gara nella quale evidentemente il Milan è comunque uscito a testa alta con un buon punto per la classifica, per lanciare questo appello al mondo del calcio italiano in particolare. Ascoltiamolo.
Permettetemi una sottolineatura, secondo me è importante, siccome continuiamo a parlare che in Europa facciamo fatica, parlo di squadre italiane, anche noi, perché chiaramente abbiamo perso la prima Champions, oggi abbiamo giocato tempo effettivo 48 minuti. Per forza che poi andiamo in Europa facciamo fatica, si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre a giocare con intensità.
Ma da cosa passa secondo lei, Pioli, questo? Più appunto dall'arbitraggio, dal comportamento dei giocatori?
Dagli atteggiamento nostro sicuramente, degli addetti ai lavori, quindi degli allenatori che protestano, dei giocatori che protestano e degli arbitri che dovrebbero o estrarre più cartellini o parlare meno, far giocare di più la partita. Oggi abbiamo giocato 48 minuti di tempo effettivo, sono troppo pochi.
Cose che si pagano in campo europeo poi.
Sì, ma anche gli spettatori che vengono nella partita si godono poco lo spettacolo, quindi bisognerebbe cercare di alzare il tempo effettivo. Credo che questo sia molto importante se vogliamo poi rapportarci a altri campionati, a altre situazioni dove c'è sicuramente intensità, dove c'è ritmo, perché forse si fischia meno, forse sicuramente gli atteggiamenti sono migliori, la mentalità è diversa, la cultura è diversa, quindi cerchiamo di crescere tutti, perché altrimenti credo che sia un peccato.
Queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ci portano ad una pausa e poi torniamo subito qui in diretta su SBS per continuare a sfogliare la pagina sportiva e raccontarvi la quarta giornata del campionato di Serie A. 8.48, bentornati all'ascolto di SBS assieme a Massimiliano Gugole e Dario Castaldo. Vi stiamo raccontando la quarta giornata di Serie A, vi abbiamo detto della vittoria del Milan e Dario, in attesa che il Napoli affronti l'Udinese, quindi in testa abbiamo le due milanesi, perché in uno degli anticipi del sabato l'Inter aveva travolto il Bologna a San Siro.
Assolutamente, 6-1 il risultato finale, con tre gol per tempo da parte dei nerazzurri campioni d'Italia, che hanno trovato il gol con Lautaro Martinez dopo 6 minuti, il raddoppio alla mezz'ora con un colpo di testa di Skriniar sugli sviluppi di calcio d'angolo e poi il terzo gol con Nicolò Barella al 35esimo, poi nel secondo tempo bel gol di Vesino e doppietta di Edin Dzeko prima che il Bologna accorciasse le distanze nel finale col gol della bandiera del belga Tite. Per quanto riguarda questa partita, ecco, Simone Inzaghi ha sottolineato, se vogliamo, l'incidenza anche un po' del caso, perché contro il Real Madrid in Champions League in settimana l'Inter è uscita sconfitta per 1-0 e aveva detto Inzaghi c'erano stati più di 10 tiri verso la porta delle Merengues e nessun gol, viceversa contro il Bologna 16 tiri e 6 gol. D'altro canto i rossoblù venivano da due partite nelle quali non avevano subito reti, insomma c'è stato anche un po' di caso, la componente del caso, se non altro nella portata, nelle dimensioni del successo dei campioni d'Italia. Ascoltiamo Inzaghi.
Ma sai, a volte con Real Madrid fai 18 tiri e non riesci a fare un gol. Oggi alla prima occasione siamo stati bravissimi, insomma, sul tiro cross di Dumfries con Lautaro l'abbiamo sbloccata subito, si è messa subito in discesa nonostante, insomma, il risultato è molto largo, ma affrontavamo una buona squadra che veniva da due vittorie consecutive senza aver preso gol, quindi va dato merito all'Inter per questa prestazione.
Queste le parole di Simone Inzaghi, che appunto ne ha approfittato anche per ribadire che probabilmente i suoi non meritassero la sconfitta contro il Real in Champions League. Dall'altra parte non era proprio corretto dire che il Bologna veniva da due vittorie consecutive, veniva da due partite nelle quali non aveva subito gol contro l'Atalanta e contro il Verona, e poi il Bologna ne ha presi sei tutti insieme. E qui anche qui l'allenatore del Bologna Mihajlovic ha fatto appello un po' alla scaramanzia.
Ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo ritornare a essere umili quando si difende, quella sana disperazione che ci ha controindistinto nelle ultime due partite dove non abbiamo subito gol. Poi si parlava in settimana molto di questa cosa qua, infatti era scritto che prendevamo i gol, ma non sei sicuramente, perciò dobbiamo tornare a difendere come detto come ultime due partite, poi penso che tutto sarà un pochino più facile.
Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha detto in pratica me l'avete un po' tirata con questo fatto che il Bologna non prendeva gol. Eccole là, è arrivata la goleada contro l'Inter.
E a fare da contraltare il fine settimana positivo per le milanese, quello piuttosto negativo delle romane, con la Lazio fermata in casa dal Cagliari e la Roma che non ha sfruttato appieno la possibilità di volare in testa alla classifica.
Sì, Roma che veniva da tre vittorie consecutive in campionato, più altrettante in Conference League dopo sei vittorie, dunque in questo inizio di stagione è arrivata la prima sconfitta al Marcantonio Bentegodi di Verona contro l'Hellas, che in settimana aveva cambiato allenatore. Roma comunque in vantaggio all'intervallo grazie al bellissimo gol di tacco del capitano Lorenzo Pellegrini sotto il diluvio, poi rimonta del Verona all'inizio ripresa con i gol di Barak e dell'ex primavera giallorosso Caprari, l'autorete di Ilic che era stato fino a quel momento uno dei migliori in campo al decimo del secondo tempo ha riportato la situazione in parità, ma poi è arrivato il gol del capitano del Verona Faraoni per il 3-2 che condanna, come detto, i giallorossi di Mourinho alla prima sconfitta stagionale. Mourinho, José Mourinho, alla fine ai microfoni di DAZN ha provato a spiegare le ragioni di questa sconfitta. La sintesi è: non abbiamo giocato bene, ascoltiamolo.
Ovviamente partita difficile, anche in primo tempo con 1-0 partita difficile, però penso che non abbiamo giocato bene. Inizio del secondo tempo abbiamo perso tanti duelli individuali, tanto in difesa come in attacco. Loro più aggressivi, hanno avuto loro più intensità. Non posso criticare l'atteggiamento, no, non posso, perché atteggiamento, sforzo intoccabile, non abbiamo giocato bene.
Questa era una sintesi, perché poi Mourinho era andato avanti per un altro minuto e mezzo facendo la lista della spesa di tutte le cose che non erano andate per il verso giusto per la sua squadra, ma la sintesi era appunto: non abbiamo giocato bene. Dall'altra parte, prima vittoria stagionale per l'Hellas, che come detto in settimana aveva operato il cambio in panchina esonerando Di Francesco e ingaggiando Igor Tudor, da un croato a un croato, quindi si passa da Juric a Tudor, al quale è stato chiesto proprio se questa vittoria possa cambiare un po' il profilo e le prospettive della stagione dei gialloblu. Ascoltiamolo.
Io spero, qua c'è qua comunque nel Verona ultimi due anni è stato mio grande amico Ivan, come lo sapete, c'è lui è nel Muri che ha fatto un grande lavoro di due anni, e bisogna solo come si dice ad aggiungersi quella roba là, chiaramente dare qualcosa di tuo, se no cioè giusto così.
Tu che sei di quelle parti, hai capito che cosa intendessi?
Non proprio.
Ecco, non so. Vabbè, quando è la comunicazione è tutto. Igor Tudor, allenatore del Verona.
Ok, ora passiamo al gruppetto alle spalle delle battistrada. Nel fine settimana hanno vinto Fiorentina, Atalanta e Torino.
Sì, per l'Atalanta stagione che è iniziata senza proprio lo champagne cui ci aveva abituato la formazione di Gasperini, che ha segnato appena 4 gol in 4 partite. L'Atalanta è una squadra che per lunghi tratti dello scorso campionato e di quello precedente aveva tenuto una media di quasi 3 gol segnati a partita. Tra l'altro, in questo successo esterno alla Rechi contro la Salernitana firmato da Zapata c'è stata davvero anche un bel po' di fortuna, visto che i campani hanno colpito 2 volte il palo. Alla fine ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini, sottolineare come in questo successo ci sia stata soprattutto la componente mentale, diciamo più abbiamo vinto più con la testa che con le gambe.
In questo momento l'arma migliore che abbiamo, più delle gambe, E le gambe ogni tanto ci sono, qualche volta un po' meno, qualche volta ce l'ha qualcuno, qualche volta qualcun altro. E la testa non manca mai, e questo per me è un grande elogio. La Salernitana ci ha messo in difficoltà, ha giocato una partita come non aveva mai fatto in queste precedenti. Forse anche la presenza di Ribéry gli ha dato una spinta, un pubblico straordinario indubbiamente, e aver vinto questo tipo di gara in difficoltà rende ancora maggior merito ai ragazzi per come sono riusciti in difficoltà a vincere.
Eh sì, perché come detto in queste prime quattro giornate di campionato l'Atalanta è stata lontanissima parente di quella che abbiamo visto nelle ultime 3-4 stagioni, però nonostante questo è a quota 7, quindi in piena corsa per le zone alte della classifica, dove si sta ritagliando un ruolo da protagonista la Fiorentina. La terza vittoria consecutiva, la Viola è andata a vincere per 2-1 a Marassi contro il Genoa, vittoria determinata dai gol nel secondo tempo di Saponara e di Bonaventura. Ascoltiamo proprio le parole di Riccardo Saponara.
Quando cambi in maniera drastica il credo calcistico, il modulo, le idee, la propensione ed ottenere subito questi risultati, vuol dire che la squadra dal primo giorno si è subito sentita partecipe e subito ha creduto in queste nozioni di calcio. E tutto questo è solo la conseguenza. Io credo che questa squadra abbia sempre avuto grandissime qualità inespresse e quando ho saputo che sarebbe arrivato il mister sapevo che sarebbe stata la persona giusta per aiutarci a tirarle fuori.
Dunque l'elogio di Vincenzo Italiano nelle parole di Riccardo Saponara, uno dei protagonisti della vittoria esterna della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. A proposito di vittorie esterne, ha ottenuto i 3 punti lontano da casa anche il Torino, che è andato a vincere per 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, gol decisivo a 7 minuti dal termine di Marco Piazza, uno dei nuovi arrivati in casa granata. E a proposito dei nuovi arrivati, hanno chiesto a Ivan Juric, allenatore proprio del Toro, se in questo momento non ci sia forse un po' troppa abbondanza, se non abbia quasi l'imbarazzo della scelta, visto che Cairo gli ha, tra virgolette, finalmente messo a disposizione una rosa ampia. Ascoltiamo Juric.
No, imbarazzo no, cioè proprio va benissimo, in senso cioè questi come oggi, no, Breca l'ha fatto una bella partita, entra a Piazza, è più fresco, momenti decisivi della gara, mi deve determinare. Mi dispiace per Prazzi se si è fatto male, perché mi è piaciuto tanto, cioè un bel giocatore, ce l'abbiamo Linetti, c'è anche Verdi che è fuori, sono comunque giocatori che ti possono dare, cioè, la qualità, e hanno anche fase difensiva, cioè lavorano per la squadra, sono giocatori completi.
Insomma, sembra finalmente soddisfatto della rosa a sua disposizione Ivan Juric, che grazie a questo successo vede il suo Torino salire al 10° posto in classifica.
Caro Dario, ci sono ancora tante partite da descrivere, cosa facciamo? Abbiamo tempo di farlo ora o lo facciamo un po' più tardi nella seconda parte del programma?
Ne diciamo soltanto una, perché ha vinto anche, in questo caso lontano da casa, la Sampdoria, che è andata a vincere al Castellani di Empoli per 3-0 con doppietta di Ciccio Caputo, che si è sbloccato, l'ex attaccante proprio dell'Empoli oltre che del Sassuolo. Ascoltiamo che cosa ha detto al termine della gara su appunto la sua doppietta, che finalmente lo vede segnare un gol in maglia blu cerchiata, ma anche dei suoi compagni di reparto, cioè Fabio Quagliarella e Antonio Candreva.
Un'emozione straordinaria, perché sono i primi con la maglia della Sampdoria e quindi sono contentissimo di averli rialzati, e soprattutto sono contentissimo di essermi sboccato su un campo che comunque conosco alla perfezione, conosco bene, ho dei bellissimi ricordi. Con Antonio e Fabio alla fine sono due giocatori di alta qualità, quindi l'intesa è praticamente facile, solo allenandoci insieme, iniziando a conoscerci bene, possiamo migliorare questa intesa. Quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, dobbiamo solo continuare su questa strada.
Ciccio Caputo, che con la sua doppietta ad Empoli ha trascinato la Sampdoria al primo successo in questo campionato.
Bentornati qui sulle frequenze di SBS per gli ultimi minuti assieme. Sono le 9.52, infatti 8 minuti ci separano dalle 10, quando vi daremo l'arrivederci a domani, ma in questi 8 minuti li utilizzeremo bene, perché è tornato a grandissima richiesta il nostro Dario Castaldo negli studi di Melbourne. Ciao Dario.
Ci proviamo a utilizzarli bene. Di nuovo buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti.
Dario è qui per concludere assieme a noi il discorso relativo al calcio e alla Serie A, e lo facciamo con il match che domani chiuderà la quarta giornata di Serie A, e anche parlando poi della Serie B.
Sì, si disputa alla Dacia Arena di Udine la sfida tra Udinese e Napoli, che potrebbe lanciare la formazione di Luciano Spalletti in testa alla classifica in solitaria, visto che Napoli ha vinto tutte le prime tre e che in testa ci sono Inter e Milan, che hanno un punto di vantaggio sui partenopei. Ma dall'altra parte potrebbe addirittura lanciare l'Udinese in testa alla classifica, visto che l'Udinese è a quota 7, quindi a tre lunghezze dalle milanesi. E allora, alla vigilia di questa sfida, hanno chiesto all'allenatore proprio dei friulani, Luca Gotti, in un certo senso, come si faccia a trovare l'equilibrio tra mi viene da dire nutrimento e gusto, no, tra ambizione e umiltà necessaria per affrontare il Napoli. Ascoltiamolo.
Io credo che noi dobbiamo avere le consapevolezze delle qualità che ci hanno permesso di avere 7 punti in queste partite, sì, e però dobbiamo affrontare il Napoli con quel tipo di voglia di cattiveria sportiva, che è come se ne avessimo zero di punti. Questo è il passaggio chiave.
Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese alla vigilia della partita che, come detto, domani chiuderà il quarto turno della Serie A. Ne parleremo ovviamente nel programma di domani, anche perché poi da seguire dal giorno dopo ci sarà il turno infrasettimanale, quindi Serie A che non si ferma per ben 10 giorni, mentre si era fermata in occasione della pausa delle nazionali la Serie B, che è ripresa con un turno che ha visto poco fa la prima sconfitta stagionale del Parma di Gigi Buffon. I ducali sono stati sconfitti in casa per 2-1 dalla Cremonese, mentre nella giornata che si è conclusa si sono registrate le vittorie del Frosinone a Como, del Benevento ad Ascoli, del Lecce che ha battuto 3-2 l'Alessandria, della Regina che ha superato 2-1 la SPAL, del Cittadella che ha battuto 1-0 il Pordenone e anche del Pisa di Lucca che ha vinto a Vicenza per 3-1, confermandosi in testa alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie dopo 4 partite, e alle spalle del Pisa al secondo posto c'è il Brescia con 10 punti e poi a quota 9 un terzetto composto da Cremonese, Cittadella e Ascoli.
Chissà se i nostri ascoltatori pisani sono felici di questa definizione, Dario, il Pisa di Lucca, un po' controversa.
Lo dicevamo ieri, ma pensa se fosse chiamato Livorno, sarebbe stato, se possibile, ancora
questo
peggio.
Questo è il prossimo anno.
Esatto.
Allora, passiamo agli altri sport. L'estate italiana dello sport si è conclusa alla grande con 2 ori nella pallavolo e nel ciclismo.
Sì, cominciamo dalla pallavolo, perché dopo il titolo delle donne poco fa anche gli uomini si sono laureati campioni d'Europa, tornando sul tetto continentale dopo 16 anni. Nella finale è stata battuta la Slovenia per 3-2 al termine di una grande battaglia nella quale l'Italia è sempre stata costretta ad inseguire: 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11 il punteggio nei vari parziali, che dunque lanciano la formazione azzurra sul tetto d'Europa per la 7ª volta. Miglior giocatore della manifestazione è stato il palleggiatore azzurro Simone Giannelli, che è un ragazzotto di 2 metri tondi tondi. E a proposito di palleggiatori, il manico, il CT di questa nazionale, Fefe De Giorgi, che forse qualcuno ricorderà, quelli della nostra generazione probabilmente un po' di più, come un bravissimo palleggiatore. Ha fatto parte della generazione di fenomeni che ha vinto i mondiali nel 90, nel 94, nel 98, anche se non era praticamente mai titolare perché c'erano prima Toffoli, poi Vullo e poi Meoni, però nonostante questo ha giocato più di 300 partite con la maglia della nazionale. Persona e personaggio simpaticissimo Fefe De Giorgi, che è diventato recentemente anche il CT della nazionale italiana, in praticamente al primo grande appuntamento ha trascinato gli azzurri a questo trofeo. Fefe De Giorgi, come dicevamo, personaggio molto pittoresco, tra l'altro Ferdinando ha detto Fefe perché è 1,78 m, a proposito di altezze di palleggiatori, veramente un nano rispetto a anche i pallavolisti della sua generazione. È stato capace subito di ironizzare proprio sul fatto che è pronto a dare le dimissioni, perché insomma l'obiettivo è raggiunto. Ascoltiamolo.
Sono pronto a rassegnare le dimissioni. Ormai, cioè, il progetto era un po' più a lunga scadenza, però questo è un grande problema adesso, se vogliamo adesso un po' metterla in un modo diverso, questo è un grande problema. No, dai, sono contento e credo che queste esperienze che abbiamo vissuto insieme è qualcosa che ricorderemo per sempre, perché poi ecco, la bellezza dello sport è
realizzare qualcosa che sembra, non dico impossibile, ma molto molto difficile, e invece mettersi lì e riuscire a realizzarlo, chiaramente con tutta la collaborazione di tutti quanti.
Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di pallavolo maschile, campione d'Europa, e come dicevamo a conclusione di questa splendida estate italiana è arrivato anche l'oro mondiale nella cronometro. Parliamo di ciclismo con Filippo Ganna, che dopo il trionfo dello scorso anno si è confermato campione iridato nel mondiale nelle Fiandre, ha vinto contro uno strepitoso Wout van Aert grazie a 5 secondi e 30 di vantaggio, nonostante van Aert fosse davanti a Filippo Ganna in tutti gli intertempi. Alla fine la rimonta di Ganna, al quale gli hanno chiesto anche se fosse partito piano, ascoltiamolo.
Non è che sono partito piano, sapevo che era lunga, era tanti chilometri, non è una crono normale, era una crono veramente tanto lunga dove non c'era respiro. Sono riuscito a gestirmi al meglio, sono riuscito a mantenere la calma, e dopo 20 chilometri, quando eravamo intorno a metà corsa, sentivo di non essere arrivato ancora nella zona rossa, quindi ho detto oggi può essere che faccia qualcosa di buono. Poi quando dall'ammiraglio ho cominciato a urlare ho capito che si poteva fare bene.
Insomma, ha fatto molto bene Filippo Ganna, al completamento di una stagione strepitosa per lui, che ha già vinto l'oro su pista alle Olimpiadi con il quartetto a Tokyo 2020, anche oro nella staffetta mista. Gli è mancato soltanto l'oro nella cronometro individuale su strada alle Olimpiadi, ma insomma già abbiamo detto di un'estate favolosa e magica, sarebbe stato un troppa grazia a Sant'Antonio, si dice a proposito.
Esattamente. Grazie Dario per questa ultima conclusione così felice che ci ha ricordato di quest'estate così bella per lo sport italiano. Il nostro programma ora sta per terminare e tornerà naturalmente puntuale domattina alle 8. Nel frattempo vi ricordiamo che potete anche ascoltarci in podcast sul sito sps.com.au/Italia. Da Massimiliano Gugole
e Dario Castaldo, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.